Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Viviamo un tempo di tenebre, dobbiamo sempre più celebrare l'Eucaristia, l'ufficio, i salmi, come un vero esorcismo contro i malvagi e i loro servitori che ci vogliono portare alla guerra. Ecco, il Signore sostenga la testimonianza del Papa. Ci uniamo anche alle parole del nostro Arcivescovo, che ha contrastato lo slogan che per cercare la pace bisogna preparare la guerra. Per cercare la pace bisogna preparare la pace.
Dal libro del profeta Ezechiele al capitolo 48, dal versetto 30 al termine. Queste saranno le uscite della città. Sul lato settentrionale, 4.500 cubiti. Le porte della città porteranno i nomi delle tribù di Israele. Tre porte a settentrione, la porta di Ruben. La porta di Ruben, uno. La porta di Giuda, una. La porta di Levi, una. Sul lato orientale, 4.500 cubiti e tre porte. La porta di Giuseppe, una. La porta di Beniamino, una. La porta di Dan, una. Sul lato meridionale, 4.500 cubiti e tre porte. La porta di Simeone, una. La porta di Issacar, una. La porta di Zabulon, una. Sul lato occidentale, 4.500 cubiti e tre porte. La porta di Gad, una. La porta di Aser, una. La porta di Neftali, una. Perimetro totale, 18.000 cubiti. La città si chiamerà da quel giorno in poi, là è il Signore. Parola di Dio.
Ecco, terminiamo oggi la nostra corsa. È stata effettivamente una corsa sul libro di Ezechiele, cercando di dare uno sguardo a tutto il percorso che abbiamo fatto e al vertice, ecco, all'esito che appunto è nei versetti, diciamo nell'ultima parola del libro.
In questi ultimi capitoli abbiamo detto che si capisce che la terra appartiene al Signore. Allora, l'altra sera, parlando con Barbara, ci dicevamo anche che le generazioni umane appartengono a Dio, come si legge nella genealogia di Luca. Allora pensavo questa notte a quest'ultimo pezzo di Ezechiele, come nel piano di Dio esistono ancora le 12 tribù di Israele. Abbiamo le perse, però ci sono ancora.
Ma questi ultimi versetti di questo meraviglioso libro mi hanno suscitato il desiderio di fare come una storia del Tempio, cioè naturalmente galoppando, e al Tempio prima e anche quello dopo, perché è anche profezia. Questo Tempio parte da un'iniziativa di Dio, della liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. E questo tempio è un tempio smontabile di un popolo nomade e anche di un Dio nomade. Il tempio e questa nostalgia sembra che il Signore la tenga sempre, anche quando il re Davide avrebbe voluto costruire un tempio per il Signore. In un primo tempo il profeta Natan glielo concede, poi dice, il Signore lo interpella e gli dice: io ho sempre abitato in un padiglione di tappa in tappa. E il tempio lo costruirà il re Salomone, il figlio di Davide, tenendo conto forse di alcune cose, delle indicazioni del tempio descritto da Ezechiele, ma solo in minima parte, perché abbiamo visto che è incostruibile, è un tempio ideale, è un tempio costruito sulla base del fatto che il popolo ha idolatrato financo nel tempio, come si evince da Ezechiele 8, e prende delle distanze, fa un tempio nel quale solo da una porta si può intravedere l'officiatura e il popolo non entra, gli stranieri non sono previsti. Ma questo tempio poi ha delle vicissitudini, perché viene distrutto dal re di Persia, appunto peccando ha fatto sì che il Signore, pieno di, nominasse Ciro per deportare un popolo, il suo popolo, e appunto è in questo esilio che Ezechiele progetta questo nuovo tempio. Un nuovo tempio che spesso ha delle allusioni in un tempio appunto incostruibile, quindi un tempio futuro, ma anche sembra che ci sia un progetto politico di un sacerdozio dominante anche rispetto al re, ma anche un'idea profetica di un, infatti il finale, questo di oggi, prevede una città. In questa città, là è il Signore, dimora il Signore. Infatti sembra che Giovanni porti a compimento le profezie di Ezechiele in questo finale, specialmente confrontandolo con Apocalisse 21, con le porte appunto dedicate alle tribù di Israele, porte sempre aperte nell'Apocalisse. Non c'è tempio, perché il tempio è il nuovo tempio è Dio, l'agnello. Ecco, quindi c'è una. E poi ci sono anche diverse allusioni, secondo me, a un tempio nuovo. Infatti, nel prologo di Giovanni dice: il Verbo si è fatto carne e si attendò tra noi. Ecco ancora questa nostalgia della tenda, questa volta è il Figlio che appunto fa tutto quello che vede fare il Padre ed è una sola cosa con Lui.
Difficile tenere dentro tutto.
Sì, però siccome io personalmente ho visto delle allusioni, forse per alcuni non importanti, tipo la misurazione dell'uomo di bronzo, che sembrava come di bronzo, che misurava le mura della città o del tempio, non ricordo, e in Giovanni 19 il soldato vestito di bronzo, con la corazza di bronzo, con la canna, con su la spugna, che sembra poter misurare la dimensione profonda aree del Cristo sulla croce, ma ce ne sono anche tante altre di questo genere.
Queste saranno le uscite della città, dice il versetto 30. Volevo sottolinearlo, queste uscite. Sono porte di cui innanzitutto si parla dell'uscire, e questo mi ha richiamato l'acqua che esce dal Tempio, questa santità che per un verso è racchiusa nel Tempio, ma peraltro si diffonde, sana e consacra e rende vivo tutto. E così da queste uscite, da questa città che nei capitoli precedenti avevamo visto che doveva essere lontana, ma anch'essa è invece fonte di santità, si chiama là è il Signore e da lì la benedizione esce.
Tra le molte assonanze che Stefano ha citato, se possiamo concederci queste, diciamo, licenze patristiche, ce n'è una che io ho notato nelle versioni latine. Ogni volta che si dice lato orientale, lato occidentale, dice piaga.
Dice?
Piaga, plaga. O che è un secondo significato della parola che io non ho visto sul vocabolario. È un doppio significato della parola, però è un'assonanza suggestiva. Mi chiedo perché siano dette uscite e non ingressi. Perché sono le uscite della città e non gli ingressi? Dopo le chiama porte, però poteva chiamarle uscite. Mi è venuto in mente come assonanza al Signore Dio appartengono le uscite dalla morte, dice il Salmo 60, Tozza ot mavet, le uscite dalla morte. Comunque quello che su cui più ho riflettuto è stato proprio questo nome, là è il Signore. E, nei commenti ebraici si legge tante volte i commenti sul nome Gerusalemme, che di per sé è un duale, città della terra e del cielo, ce ne corrisponde sulla terra alla Gerusalemme del cielo. In realtà, vabbè, tra parentesi, la mia maestra di ebraico mi diceva: questa è tutta poesia, è semplicemente un nome di luogo, ma mi colpisce che c'è una specie di alterità della città. La città è là, come dice l'Apocalisse, scende nuova dal cielo, non ha niente a che vedere con la Gerusalemme di cui in questi giorni. A me proprio viene da dire questo, bisogna dire che la città di Dio è là, non è questa qua. E mi è venuta in mente la seconda lettera di Pietro, al capitolo terzo, dice: attendendo e affrettando la venuta del giorno di Dio, nei quali i cieli si dissolveranno, e poi dice: noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali avrà stabile dimora la giustizia.
Che cosa vuol dire? Due parole: il Signore è là, e dove c'è Dio c'è la santità, e dove c'è la santità c'è Dio. È un potentissimo invito alla ricerca di Dio e della sua santità.
Ecco, sono state sottolineate molte cose importanti. È stato sottolineato anche il fatto che al versetto 30 si parla di uscite della città, e spiegato anche il significato di questa parola in questo posto. Però io, guardando un pochino quella che è la costruzione degli ultimi due capitoli, ho pensato a qualcosa che è centripeto, nel senso che abbiamo dei cerchi concentrici, il paese, le tribù, le parti attribuite alle tribù, cioè le zone occupate dalle tribù e le parti attribuite alle tribù, e poi la parte del principe che sta a destra e a sinistra per proteggere quello che contiene, e cioè la città, e al centro il tempio. Quindi mi è sembrato proprio come qualcosa che sia costruito in questo modo, no? E però il fatto delle numerose porte, cioè delle 12 porte orientate nei 4 punti cardinali, mi fa pensare non solo a qualcosa che si irradia, come diceva Barbara, come il fiume, e cioè la santità, ma anche un'apertura verso tutto ciò che viene dai 4 punti cardinali, e cioè le genti che accorreranno al Monte Santo di Dio. Quindi questo gran numero di porte io lo vedo come aperto ad accogliere i popoli che desidereranno conoscere il Dio del popolo di Israele.
Questo versetto finale della presenza di Dio, del Signore, mi faceva tornare in mente tutte le volte che, come un ritornello nei capitoli precedenti, era stato detto: conosceranno che io sono il Signore, ed era una promessa. Ora non è più una promessa, è la pienezza della realizzazione della sua presenza, e spinge questa presenza, così spinge a un'uscita, ad andare all'esterno, quindi a diffonderla questa conoscenza, probabilmente partendo da quel cuore rinnovato che ha trasformato lui stesso.
Volevo mettere a confronto quest'ultimo versetto con quello che è detto nella Genesi al capitolo 22. Abramo chiamò quel luogo "Il Signore vede", e nella nota è scritto che si potrebbe leggere anche "Il Signore provvede", e quindi questo "là è il Signore". E poi anch'io avevo pensato al versetto 30: queste saranno le uscite della città, e quindi mi ha anche convinto questa spiegazione, insomma, "Il Signore provvede".
Io mi sarei aspettata alla fine non "la città si chiamerà", ma semplicemente "ci abiterà il Signore, ci abita il Signore", non "la città si". Io mi aspettavo così, cioè non un nome, ma una realtà. L'ultimo versetto, quando dice "la città si chiamerà", ecco, perché dare il nome? Perché non dire direttamente "là ci sono io, quella è la mia casa, là è"? Ho pensato che il nome è importante, il nome è qualche cosa che ti dà la tua essenza, il tuo essere. Per Dio è talmente importante che suo figlio l'ha chiamato il Verbo. Il Verbo era presso Dio.
Sempre su quest'ultima parola faccio un riferimento che abbiamo letto al ritiro, da Geremia 31, quando parla dell'alleanza che concluderà il Signore con la casa di Israele dopo quei giorni, e porrà la legge dentro di loro, la scriverà nel loro cuore. Poi al versetto 38 dice: ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali la città sarà riedificata per il Signore. La città sarà riedificata per il Signore. Proprio bello, il Signore sarà lì e abiterà in eterno lì, e il popolo che è segnato sulle porte sarà in uscita. Bella questa cosa.
Anche Geremia ha il nome, il nuovo nome di Gerusalemme, mi pare, capitolo 23. Adonai Zitkenu è il nome della città. Adonai Zitkenu, il Signore è la nostra giustizia. C'è questa idea della... hai ragione, è molto diverso. Sì, mi sono confuso. È forse il testo più straordinario, più avanzato rispetto al nome del Messia. Neanche Isaia arriva a questo. Probabilmente il Signore è il nome del Messia. Perché c'è il nome, soprattutto è inedito, perché c'è il nome proprio di Dio, c'è Adonai, c'è il tetragramma come nome del Messia. Io pensavo adesso, se si guarda da questa parola in grande rilievo, perché è messa alla fine di tutto il libro, ecco, Adonai, il Signore è là, e si guarda indietro, è anche una parola di giudizio. Laddove? Perché il libro racconta la fine delle certezze che Dio abita nel Tempio. La visione del capitolo 8, 9, 10, 11 di Ezechiele mostra che Dio non c'è più nel Tempio, mentre appare in esilio ad Ezechiele. E Dio è libero dal Tempio, e difatti si è tranquillamente distrutto. Quindi, se si guarda, il Signore è là, tanto più che io non so cosa pensasse esattamente Ezechiele, ma rimane misterioso questo: il Signore è là, perché in tutti questi capitoli non nomina mai né Sion né Gerusalemme. Certo, ci sono molti echi di Salmi o di altri testi profetici che vengono forse volutamente richiamati da Ezechiele, e tuttavia Ezechiele non dice che questa città è Gerusalemme. Magari è così, però noi troviamo in altri testi che c'è sempre un'immensa novità, una radicale novità, pensiamo all'Apocalisse, e tuttavia si chiama Gerusalemme. È una Gerusalemme diversa, nuova, che scende da lì e viene da là, non viene da qui, e tuttavia si chiama, c'è una continuità, perché si chiama sempre con lo stesso nome. E qui no, qui non si sa. Probabilmente è possibile che Ezechiele pensi la stessa cosa, ma non è esplicito, mi sembra significativo, perché e qui c'è, anche qui può dare, chi legge si inganni, ecco, non capisca bene, ma molti commentatori vedono una contraddizione in questa ultima parola. Il Signore è là dove? Nella città, sembra, no? Sta parlando della città, l'ha descritta, quindi sarebbe il Signore è nella città. Ma si è appena spiegato nei capitoli precedenti che il Signore è lontano, sta separato e in distanza dalla città. Il Tempio non coincide con la città. Secondo i capitoli precedenti, ricorderete, il Tempio è da una parte, attorno ci sono i sacerdoti e i leviti, e si stabilisce che la città non solo è lontana dal Tempio, c'è addirittura chi ha calcolato con i cubiti 2,5 chilometri dal Tempio, ma soprattutto si dice che è in territorio, in zona profana. Si stabilisce che la città è in zona profana, non è in zona sacra. E come fa a dire qui allora che il Signore è là? Là dove? Nel Tempio o nella città? E quindi questo resta un... E quindi ci si può concentrare su questo là. Che cosa vuol dire che il Signore è là? Là dove? Quindi c'è chi vede possibili diverse interpretazioni di questo. Per Ezechiele, qualcuno ritiene che per Ezechiele il Signore è là, vuol dire il Signore è in esilio. E Israele in esilio ha sempre un tempio, che non è quello di Gerusalemme, eccetera. È un tempio già fatto. È il tempio della visione di Ezechiele. E il Signore è là, è con loro. Non so, se, invece altri pensano, alcuni pensano che c'è un'incoerenza in questi capitoli, ci sono cioè diverse interpretazioni. Per altri il Signore è là, vuol dire appunto Gerusalemme, quando si tornerà a Gerusalemme. A me sembra molto significativo. La 70 è molto interessante, anche se è difficile. La 70 legge, anzitutto non legge il Signore è là, ma legge il suo nome è Adonai, il suo nome è Signore. È Adonai, e quindi è un po' complessa la cosa. Cioè, bisogna avere in mente il testo per capire come legge. Perché, per esempio, il suo nome è Adonai e il Signore là è scritto uguale in ebraico, non cambia niente, non ci sono le vocali nelle lingue semitiche, quindi le consonanti sono assolutamente uguali, e invece di dire Adonai Shamma si dice Adonai Shma, e viene fuori che il suo nome è il Signore. E lo ritengo interessante perché nella tradizione rabbinica, la Pesikta, eccetera, le omelie sinagogali, si segue questa linea. E si dice non leggere il Signore è là, devi leggere il suo nome è Adonai. E sì, su quello si fa un'omelia, dice che meraviglia, una città, un nome di città che coincide col nome stesso di Dio. Il suo nome è Adonai, devi leggere così, e beata quella città il cui nome è il nome del suo Dio. Ci affidiamo alla preghiera del Signore Gesù, alla Santa Eucaristia. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, in particolare per il nostro Papa e il nostro Vescovo e per tutti gli uomini generosi di pace. Preghiamo. Preghiamo per tutti quelli che vivranno questa Pasqua come una Pasqua in ambiente di guerra. Preghiamo perché possano celebrarla ugualmente come Pasqua. Preghiamo. E preghiamo per i bambini che saranno battezzati nella notte e il lunedì dell'angelo. Preghiamo. Preghiamo anche per tutti quelli che stanno cercando un senso alla propria vita, sono lontani ancora dalla fede, ma a tentoni vengono portati ad essa con l'aiuto degli uomini, perché il Signore vuole il nostro aiuto. Preghiamo. Preghiamo, vista la presenza di Chiara, preghiamo per il nucleo di Ma'in, per la nostra presenza in terra di Islam e per il Ramadan e per tutto il tempo che durerà. Preghiamo.
Preghiamo per tutti quelli che sono legati alla figura di Don Giuseppe o che lo vogliono conoscere, e anche per le persone che si sono avvicinate e si avvicinano, e oggi anche qualcuno andrà all'abbazia a ascoltare delle testimonianze su di lui. E preghiamo perché sia un incontro che possa essere l'incontro con una guida civile o religiosa. Preghiamo.
Come dall'introduzione della messa e dei fatti che sono accaduti, siamo in un tempo davvero esplosivo, davvero pieno di terrore, terrore proprio all'intorno, come dice Isaia, perché la nostra preghiera di pace assieme al Papa Francesco, al nostro Vescovo e a tutta la Chiesa credente, alla parrocchia di Gaza, tutte le realtà che desiderano la pace. Ecco perché in questo tempo ci si concentri in una richiesta forte di pace, di un impegno per essa. Preghiamo.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri ragazzi, che il Signore li illumini e li accompagni sempre. Preghiamo.
E per la comunione fra tutti noi, che nella prossima settimana saremo probabilmente un po' dispersi, perché il Signore invece ci custodisca sempre molto vicini gli uni agli altri. Preghiamo.
Vorrei ricordare anche l'AIDS stamattina, perché il versetto 47-22 diceva: lo distribuirete in eredità fra voi e i forestieri che abitano con voi. Questi saranno per voi come indigeni tra i figli di Israele e riceveranno in sorte con voi la loro parte di eredità. Ecco, per lui e per tutti gli stranieri, l'Islam, che si avvicinano ai nostri fratelli. Preghiamo.
A 2 anni dalla morte della Gabriella, la sorella di Anastasio, preghiamo perché il Signore la accolga sempre più nel suo braccio d'amore. Preghiamo.
Preghiamo per i bimbetti che abbiamo accompagnato alla cresima, per quelli che tentano di rimanere sulla strada del Signore, perché il Signore benedica i loro passi e li faccia crescere sulla sua strada. Preghiamo.
Ascoltaci, con l'intenzione raccogliamo anche gli altri bisogni, le persone che sperano nel nostro ricordo, di ciascuno di noi, della comunità. Chiediamo anche l'aiuto di Don Giuseppe, non solo per avere luce, soprattutto per vivere con animo veramente cristiano questo tempo. Preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera, che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.